Bene, allora anche io desidero ringraziare davvero l'organizzazione di questo convegno, anzitutto Giovanni Ventimiglia e tutto lo staff della Facoltà di Teologia di Lugano e dell'Istituto di Filosofia, il giornale di Metafisica che ci offre sempre queste occasioni di dibattito, ma li devo ringraziare soprattutto perché si tratta di vere e autentiche occasioni di dibattito. E in questa ottica, in questa prospettiva, cercherò di collocarmi anche io. Il titolo che ho proposto in realtà è l'unione per antitesi, dei titoli di due libri che sono uno molto noto, uno un po' meno. Se volessi fare un quiz con i miei studenti, potrei appunto interrogarvi dicendo chi è l'autore del titolo del primo libro a cui io propongo la versione in opposizione, chi è l'autore del titolo del secondo libro. Allora, ovviamente Dio con l'essere rimanda al famoso, giustamente famoso libro di Jean-Luc Marion, e questa era la risposta più facile. La seconda è un pochino più difficile, quindi darei 30 lode a chi risponde. Rimanda la seconda parte del titolo ad un libro di Alfred Jäger, pubblicato una ventina di anni fa, che recitava nella sua completezza Gott, nochmals Martin Heidegger, quindi Dio, di nuovo Martin Heidegger. Cercherò di far vedere come appunto il tema di questo convegno, Dio con l'essere, in una prospettiva in cui c'entra di nuovo nochmals Martin Heidegger, possa dare, credo, un contributo, ripeto, al dibattito. E anzitutto ha ragione, Courtin a domandarsi nella sua, relazione, nella sua bellissima relazione, l'abbiamo ascoltato, da dove viene nel corpus heideggeriano la nozione di ontoteologia. E questa domanda, abbiamo sentito il modo in cui Courtin stesso ha impostato la risposta, non è solo una domanda storico-filologica, ma è soprattutto una domanda teoretica. Come appunto ha mostrato Courtin, qui si realizza una specifica mossa heideggeriana, una mossa teorica riguardo alla metafisica, quello che Courtin ha chiamato una lettura temporale del vocabolario ontologico fondamentale, che fa apparire, continuo la citazione, sotto l'orizzonte del tempo la comprensione ontologica o preontologica della filosofia greca in generale. Bene, questo è un dato. Questo lo ricordava all'inizio l'amico Lenoci nella sua presentazione, è un modo particolare, lo stile di approccio, l'impostazione specifica che viene data a partire da Heidegger al modo in cui si sviluppa nel vecchio continente una certa possibilità di fare filosofia. Vale a dire andando a ricercare possibilità ancora inespresse dalla tradizione, magari anche decostruendola questa tradizione, ma appunto per ricostruirla su altre basi. La storia, l'approccio storico in questa dimensione, in questo stile, in questa impostazione è fondamentale. Ecco, voglio muovermi anch'io in questa direzione e nel mio intervento voglio seguire l'indicazione di Courtin e voglio ulteriormente approfondirla. Voglio parlare anche a proposito della metafisica e in particolare della metafisica aristotelicamente intesa non solo come ontologia, ma anche come teologia, di una, ecco, questa è la mia prospettiva, di una specifica ambiguità, di una specifica ambiguità del modo in cui Heidegger affronta la questione. È un'ambiguità, come vedremo, che si rivela al tempo stesso problematica e feconda. È un farmacon, è una medicina, è un veleno per la filosofia, perché ma anzitutto dobbiamo renderci conto appunto della posta in gioco, della presenza di questo farmaco, magari per trovare l'antidoto. Ma qual è il problema? Che lo stesso Heidegger gestisce questa ambiguità a sua volta ambiguamente. E quindi abbiamo un'ambiguità di secondo livello. Vedete, le cose sono complicate in filosofia, purtroppo. Cercherò di dipanare questa situazione. Ma, giusto per concludere le mie osservazioni introduttive, a ben vedere, questa di una ambiguità è una vera e propria cifra generale del pensiero heideggeriano. Voglio dire che è una caratteristica di questo pensiero che rende difficile considerarlo in maniera univoca e che impedisce di avere, per alcuni aspetti che riguardano appunto il pensiero di Heidegger, una parola definitiva. Ciò vale anche per il tema della metafisica. Heidegger è più metafisico dei metafisici oppure distrugge alle fondamenta la metafisica? Ambedue. Va visto come e perché, appunto come Courtin ha mostrato in maniera così alta e precisa. Vale per il tema della metafisica, vale per il rapporto tra la dimensione ontologica e la dimensione teologica. Vale per il rapporto tra il problema di Dio e il problema dell'essere. Compito del mio paper è approfondire, appunto, secondo quanto già detto da Courtin, non solo il motivo di questa ambiguità, ma alcuni aspetti, alcuni momenti del suo prodursi. Ho parlato di ambiguità. Chiariamoci. Analizziamo questo concetto, almeno per quanto riguarda il pensiero di Heidegger. Perché il pensiero di Heidegger nel suo fondo risulta ambiguo? Perché, e rispondo subito in maniera diretta, forse fin troppo semplice e schematica a questa domanda, perché l'intenzione di Heidegger è quella di ripensare in maniere nuove alcune categorie tradizionali del pensiero. È il suo modo, per usare una nota metafora, di mettere vino nuovo in otri nuove. È ovviamente riferimento alla metafora evangelica presente nel Vangelo di Giovanni, che però suona in un altro modo, ma questa metafora ha proprio nel Novecento una nuova vita, è la metafora che ad esempio usano i neopositivisti logici, Hans Reichenbach per la precisione, per illustrare la prospettiva, l'impostazione del loro pensiero. Vino nuovo in otri nuove. Bene, proprio però in questo suo tentativo di mettere vino nuovo in otri nuove, che ripeto è lo stesso tentativo che sta conducendo negli anni 20 il Circolo di Vienna, Heidegger si accorge che dal peso del passato non è possibile liberarsi fino in fondo. Forse qui c'è un elemento, un punto, che differenzia immediatamente un certo tipo di tradizione, un certo tipo di impostazione, quale quella che malamente chiamiamo continentale, da un approccio analitico al pensiero. Il peso del passato, che pesa come cappa di piombo sul mio spirito gemebondo, se volessi citare Baudelaire, spleen, per il vecchio continente conta, pesa, vincola in un double bind. Heidegger è esempio, esperienza di questo. Non è dunque possibile abbandonare la tradizione metafisica e il suo linguaggio in maniera radicale, totale. E dunque abbiamo questo doppio legame, questo duplice atteggiamento nei confronti della tradizione. È l'ambiguità in Heidegger legata al reciproco rimando di Überwindung der Metaphysik, che è appunto il tentativo impossibile da realizzarsi e comunque sempre riproposto da Heidegger stesso, da una parte la Überwindung, il superamento, dall'altra parte la Verwindung della metafisica e dell'ontologia, cioè un tentativo di abitare la metafisica, di decostruirla dall'interno, di farci i conti, cercando di capirne le possibilità e i limiti, il veleno e la medicina che porta con sé. E l'idea di ripensare il problema dell'essere, quale ci è stato consegnato dalla storia della metafisica, in forme nuove e con concetti nuovi, ben sapendo però che delle vecchie parole e dei vecchi concetti non si può fare a meno. Ecco allora l'ambiguità. Utilizziamo queste vecchie parole, questi vecchi concetti con significati diversi, con significati nuovi, o magari ancora spiazzando, facendo slittare semanticamente il valore di certe parole. In estrema sintesi, potremmo dire che il tentativo di Heidegger di riprendere il problema dell'essere, di ripensare la ontologia, è legato all'idea che il termine essere, c'è stato ricordato già da Courtin, non dice qualcosa di statico, di fisso, qualcosa che garantisce l'eternità, l'individuazione ben definita di ciò che appunto è. Nulla di più lontano dalla concezione ontologica di Heidegger e l'impostazione che al problema viene data da Parmenide, per cui appunto dell'essere si può dire soltanto che è, che viene sviluppata da Platone con il suo parricidio, che tuttavia non rinuncia a una dimensione eterna e stabile nella quale l'essere è veramente, e che viene comunque sviluppata da Aristotele nell'ottica di quell'elemento di stabilità insito nel divenire e che al divenire soggiace. Insomma, diciamolo chiaramente, guardiamo in faccia la situazione, nessuno è più anti-greco di Heidegger per quanto riguarda l'ontologia. Perché, sempre con una formula, potremmo dire che per Heidegger l'essere è, tra virgolette, divenire. Invece che risultare garanzia di staticità, questa parola esprime dinamica, movimento. Invece che risultare qualche cosa che ci aggancia ad una dimensione eterna, esso è temporale. Da ciò consegue tutta la polemica antimetafisica di Heidegger. Si tratta di una polemica che però, dato che Heidegger continua a fare ancora filosofia, anche se cambiando le caratteristiche, anche se facendo slittare determinati significati di termini e concetti tradizionali, questa polemica si esprime ancora attraverso gli stessi concetti della metafisica. Ecco di nuovo l'ambiguità, ecco l'ambiguità di secondo livello. Ecco come questa ambiguità nel suo pensiero si realizza filosoficamente. Intendiamoci, non è una posizione comoda questa, che è propria di Heidegger. E diciamolo subito, non voglio segnalare, proporre questa posizione heideggeriana come una posizione a cui anche noi oggi dovremmo aderire, lungi da me questo. Però questo approccio mi sembra possa servirci a chiarire qual è il suo progetto, qual è il suo progetto filosofico, perché ha incontrato difficoltà intrinseche, perché è fallito. Non dimentichiamo che Sein und Zeit è un'opera incompiuta. E quali possono essere, e indicare quali possono essere, gli ulteriori sviluppi, gli ulteriori percorsi che ci si aprono, facendo tesoro di Heidegger senza semplicemente lasciarselo alle spalle, sarebbe troppo facile, come non possiamo lasciarsi alle spalle Hegel, come non possiamo lasciarci alle spalle Aristotele, come sta avvenendo appunto giustamente in queste giornate. Quello che voglio sottolineare è appunto che non è bene che noi ci rinchiudiamo come tanti scolastici heideggeriani all'interno di questa situazione di pensiero. Perché? Perché è una situazione non solo scomoda, oserei dire tragica. C'è qualcosa di tragico in questo modo di procedere. Heidegger vive in una sorta di double bind, se vogliamo applicare appunto le categorie della scuola di Palo Alto, e non riesce a liberarsi da questo double bind. Lo coglie molto chiaramente una persona che lo conosceva molto bene, Hannah Arendt, in una pagina del suo diario. Lei parla della volpe Heidegger che continua a scavare la sua tana e a scambiarla per il mondo. Una situazione tragica, appunto, che dobbiamo anzitutto comprendere. Un analogo compito impossibile, un'analoga ambiguità come quella che caratterizza la tradizione metafisica e il modo in cui Heidegger si confronta con essa, caratterizzano, accanto alla impostazione della questione ontologica, anche lo stesso atteggiamento heideggeriano nei confronti del problema teologico. Ma qui, se possibile, l'ambiguità di cui ho finora parlato si complica ulteriormente. Perché? Per un verso, Dio non può, lo sappiamo, essere considerato come un ente, ma appunto, mantenendo la differenza ontologica, deve essere pensato a partire dall'essere, se non come essere, nella nuova modalità fenomenologica in cui Heidegger intende il tema. Per altro verso, però, questo essere non è appunto quello della metafisica, non è collegato all'ontologia statica e fissante che fa dell'essere appunto un ente. Nell'ottica di un essere inteso in senso nuovo, come senso degli enti, irriducibile agli enti stessi, e che come tale, proprio in questa sua irriducibilità, tuttavia si manifesta, in quest'ottica Dio può essere nuovamente pensato, ma solo se ripensiamo in maniera nuova lo stesso concetto di essere. Cioè, può essere attribuito al divino l'apparato concettuale di una ontologia radicalmente trasformata. Questo hanno fatto, ad esempio, nel secondo dopoguerra, alcuni teologi post-bultmanniani, Ernst Fuchs, Gerhard Hebeling e appunto Alfred Jäger. Dio dunque si ripropone insieme all'essere. Dio si ripropone di nuovo anche attraverso l'uso delle categorie heideggeriane. E ciò accade nonostante il fatto che Heidegger cerchi di fare i conti con questo Dio, nella prospettiva del Dio cristiano, di un Dio che però va ormai superato, tentando anche per Dio stesso una trasformazione radicale, analoga a quella che riguarda l'essere, una trasvalutazione nel senso di Nietzsche. Ma di nuovo, ormai il gioco, penso e spero, ci sia chiaro, anche questo accade in maniera ambigua. Accade in maniera ambigua in Heidegger, che in certi momenti sembra recuperare la tradizione e valorizzarla, anche se solo per poter fare i conti con essa. Accade in maniera ambigua anche in noi, se vogliamo riferirci a Heidegger. Magari per pensare certi problemi filosofici a partire da Heidegger stesso, come fa Curtin alla fine della sua relazione, o magari per pensare alla riflessione di Heidegger nel suo modo di affrontare certi problemi filosofici. E allora, a partire da qui, come simbolo di questa ambiguità, vi propongo una frase che nella seconda parte della mia relazione cercherò di analizzare e di sviluppare. È la frase famosissima, notissima, contenuta nel colloquio con il giapponese di Unterweg zur Sprache. Herkunft bleibt stets Zukunft. La origine, la provenienza, il passato rimane sempre avvenire, futuro. Questa frase, questo motto, fin troppo abusato in certi momenti del dibattito di alcuni anni fa, veniva citato molto spesso, è la risposta che Heidegger dà alla domanda del suo interlocutore giapponese, il professor Tezuka dell'Università di Kyoto, riguardo all'ispirazione cristiana, alla provenienza teologica del suo pensiero. Provenire resta sempre avvenire. Su questo si è costruito tutto un percorso di interpretazione che santificava Heidegger, che lo riportava ad una tradizione religiosa, eccetera, eccetera, eccetera. Vedo qui amici esperti che appunto sanno bene a quello che mi riferisco. E invece, ecco, come vi dicevo, questo è forse il simbolo, la quintessenza dell'ambiguità heideggeriana per quanto riguarda l'aspetto teologico, la sua riflessione teologica e la sua riflessione ontologica. Considerato il contesto immediato in cui la frase si colloca, infatti, essa sembra riassumere il carattere e il senso del rapporto heideggeriano sia con il cristianesimo, sia con la specifica elaborazione che della fede offre la teologia. Ciò trova conferma nel fatto che la provenienza alla quale Heidegger allude è appunto quella degli studi teologici che lui ha fatto per 4 semestri con una borsa di studio della Fondazione Cattolica alla Università di Freiburg in Brisgovia, all'interno di un collegio, di una particolare Stiftung. Mi ci sono recato, ho guardato l'archivio, ho trovato che cosa facevano quando Heidegger era lì da studente per 4 semestri. Facevano un meraviglioso convegno, ad esempio è stato fatto un meraviglioso convegno di filosofia, di ritorno alla filosofia neotomista all'interno di quel dibattito sul modernismo che anche in Germania all'epoca bruciava. Provenienza resta sempre il futuro. Il neotomismo è la provenienza di Heidegger? Sappiamo poi che Heidegger abbandona il sistema del cattolicesimo, come scrive ad una lettera famosissima a Engelbert Krebs del 19, e addirittura per lui va il sistema del cattolicesimo, cioè appunto quindi il modello neotomista, e per lui vale il presupposto che la filosofia, in quanto luogo di interrogativi radicali, deve essere, cito, atea in senso di principio. Così scrive negli appunti preparatori per un corso universitario su Aristotele del 21-22. Tutto ciò trova la sua elaborazione più evidente, come motivo ispiratore, nel progetto di ontologia di Sein und Zeit, perché la filosofia deve essere atea di principio, ci mette il trattino Heidegger, nuovo segno di ambiguità. Non deve essere negatrice di Dio, ma deve prescindere da qualsiasi assunzione preliminare di tipo teologico per il suo sviluppo. Potremmo dire, sceglie un approfondimento dell'on e on nella molteplicità dei suoi significati rispetto all'idea aristotelico-scolastica della metafisica come filosofia prima, cioè come filosofia di ciò che è prima. Ma, appunto, un tale consapevole svincolarsi della filosofia da una qualsiasi matrice religiosa, ripeto, nella misura in cui la filosofia non può farsi dettare da altro né il proprio compito né il punto di arrivo al quale deve approdare la sua indagine, non è soltanto qualcosa di biografico, è piuttosto l'indizio di un problema filosofico. L'ambiguità qui è proprio tra filosofia e vita individuale, tra filosofia in vita dello studioso, magari dello stesso filosofo, tra filosofia e vita specificamente dello stesso Martin Heidegger. Non è un caso, anche qui non mi soffermo troppo, che in una lettera privata indirizzata a Karl Löwit del 1922, Heidegger, negli appunti 21-22, dice la filosofia deve essere principiell atheistisch. Nella lettera a Karl Löwit dice: chi sono io nella mia vita quotidiana? Sono ein christlicher Theologe. sono un teologo cristiano. Vivo la mia vita nell'università e conduco il mio pensiero a partire da queste mie radici. Sono entrambi luoghi privati, quindi non è questione di dire qui c'è una dissimulazione. Heidegger prende sul serio il motto di Cartesio, larvatus prodeo. Ormai si era allontanato, non aveva più bisogno dei finanziamenti della Fondazione Cattolica per condurre le sue ricerche. È segno di una ambiguità vissuta interiormente, di una tensione interna, che appunto è quella che sto cercando di approfondire. All'interno della dimensione più propriamente filosofica, poi si trovano documentate alla fine degli anni venti una serie di tentativi di uscire dal double bind, perché è scomodo, è tragico, dell'ambiguità di cui sto parlando. Mi riferisco ad esempio a Sein und Zeit, mi riferisco alla conferenza soprattutto del 27, poi riproposta nel 28, su Phänomenologie und Theologie. In questi scritti diventa già esplicito, insieme al tentativo di impostare l'ontologia in termini nuovi, dinamici, a cui ho fatto riferimento, anche il distacco dal Dio della ontoteologia cristiana. E numerose e reiterate risulteranno negli anni successivi le espressioni di un tale distacco, conformemente ai temi che Heidegger discute e agli autori con cui si confronta. Tuttavia, appunto se le cose stanno così, emerge questa ambiguità sia a livello di formazione, di storia biografica, sia a livello di autopresentazione biografica di Heidegger stesso, ma non solo biografica, di quello che è il suo compito. Ma poi anche questo tentativo di uscire, di tagliare via una determinata radice da un punto di vista filosofico, perché il progetto della conferenza Fenomenologia e Teologia è una subordinazione della teologia e quindi di una scienza della fede alla ontologia, quindi alla filosofia in generale. Se tutto questo è vero, se questa situazione così complessa, ripeto, ambigua, è vera, che senso può avere, in che senso può valere la frase di Unterwegs zur Sprache? Provenienza resta sempre futuro, provenire resta sempre avvenire. In altre parole, come si sviluppano a partire dagli anni 30 i tentativi di Heidegger di sostenere da una parte, di riproporre da una parte e di liberarsi dall'altra, dalla sua provenienza, dall'ambiguità di cui sto parlando, nel modo in cui Heidegger intende la metafisica concepita come teologia. Perché infatti questo è il punto. Anche nei confronti di tale ambiguità, l'ho detto, Heidegger assume un atteggiamento ambiguo. Da un lato vuole sostenerla come elemento di tensione produttivo, dall'altro vuole superarla. Ma ancora, in che modo la stessa ambiguità si ritrova e incide nel rapporto che Heidegger cerca di istituire all'interno della metafisica tradizionalmente considerata tra ontologia e teologia? Cosa ho fatto finora? Ho cercato di chiarire che cosa vuol dire ambiguità nel pensiero di Heidegger e come incide in generale nella sua impostazione di fondo, filosofica di fondo. Ho cercato di approfondire un pochino meglio questa ambiguità per quanto riguarda il problema teologico. Ho cercato di far vedere come non è soltanto un'ambiguità di pensiero, ma è anche un'ambiguità di vita. Ho agganciato tutto questo a questa frase ambiguissima di Unterwegs zur Sprache. Ora, andiamo a vedere come Heidegger davvero cerca di uscire, di trovare una soluzione, di uscire dalla tana, di uscire dal buco in cui continua a scavare. Un modo per impostare almeno un tentativo di risposta a queste domande ci viene dal riferimento che in Heidegger si fa sempre più importante su vari piani negli anni 30 alla poesia di Hölderlin. Hölderlin, non dimentichiamolo, è il poeta che pensa il sacro, cioè è colui che pensa ciò che si trova al di sopra degli dèi e degli uomini, al di sopra della ontoteologia, poiché potremmo dire. Allora, se il nostro linguaggio è il linguaggio ancora vecchio, per trovare un nuovo linguaggio per uscire dall'ambiguità del nostro rapporto con la metafisica e con la teologia, andiamo a sentire, a sperimentare altre forme linguistiche. Andiamo a sentire cosa dice Hölderlin, il quale parla del sacro in maniera non ontoteologica. E non vi sto a leggere questa citazione da Andenken, che trovate nel mio testo. Mi basta semplicemente richiamare quello che è il progetto heideggeriano. Heidegger sostituisce la sua attenzione per il Dio del cristianesimo, quel Dio che si rivela in Cristo, con l'interesse per gli dèi al plurale, ma più ancora, prima ancora che per gli dèi al plurale, per il divino, e prima ancora che per il divino, per il sacro, che appunto è al di sopra degli dèi e degli uomini. Da Hölderlin attinge appunto queste figure che forse consentono di definire un nuovo paganesimo o di ripensare il cristianesimo di nuovo in una maniera nuova, di nuovo l'ambiguità. Non si tratta di un ritorno alla Grecia, non ad Aristotele, ma ad una Grecia mediata appunto da Iperione. Animato da un'intenzione polemica nei confronti della fede e della riflessione cristiana, come ad esempio era accaduto in Nietzsche. Si tratta piuttosto del tentativo di cogliere quell'elemento originario che costituisce il divino in quanto tale e che quindi costituisce ancora la divinità del Dio cristiano, ciò che Heidegger chiama il sacro. Tuttavia, una tale parola del poeta, che rappresenta secondo Heidegger il vero nucleo della poesia hölderliniana, il tema del sacro, non manifesta una pienezza, non indica una dimensione nuovamente in grado di accogliere l'uomo, ma non offre una possibilità, non offre una via d'uscita, è segno e indice di una mancanza. Gli dèi sono fuggiti. E qui davvero però devo citare una brevissimamente una frase di Heidegger. Egli dice, sempre nelle Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, che cosa dice la poesia di Hölderlin? La sua parola è il sacro, ma questa parola dice la fuga degli dèi. Dice che gli dèi fuggiti ci risparmiano, fino a quando siamo pensosi e capaci di abitare nella loro vicinanza. È necessario preparare il soggiorno di questa vicinanza. Ma solo così possiamo giungere nel luogo che introduce in quella località in cui forse apparirà il Dio degli dèi. Nessun fare calcolare romano può produrre a partire da sé una svolta nell'attuale condizione del mondo. Analoghi temi li troviamo in testi coevi, nei testi della seconda metà degli anni 30, non voglio soffermarmici, tra l'altro François Courtin ha scritto un magnifico saggio proprio sulla la sezione sull'ultimo dio dei Beiträge sua Philosophie, e quindi rimando a quanto ha scritto, pubblicato sull'archivio di filosofia. Ma voglio solo segnalare di nuovo questa riprova dell'ambiguità in cui sempre ci troviamo a navigare quando parliamo di Heidegger, perché l'ultimo dio, il totalmente altro contro quelli già stati, soprattutto contro quello cristiano. Da dove viene questa espressione, l'ultimo Dio? Ma viene di nuovo da Hölderlin, e non ci stupisce, per i motivi che ho appena spiegato. Ma a chi si riferisce Hölderlin quando parla dell'ultimo Dio? Oibò, a Cristo. Nel suo inno l'unico, Hölderlin si rivolge a Cristo come l'ultimo della stirpe degli dèi, maestro e signore pure rimasto così lontano. E vi risparmio la lettura dell'inno der Einzige di Hölderlin, appunto. Vedete? Di nuovo l'ambiguo. Per un verso andiamo al di là, cerchiamo di arrivare a quel sacro che è oltre dei e uomini. Per far questo non bastano più le categorie della filosofia e della teologia, addirittura andiamo a cercare ispirazione dai poeti, ma cosa troviamo poi nei poeti? Ritroviamo, esattamente nelle categorie che noi utilizziamo, ritroviamo l'utilizzo di queste categorie per dire Cristo. Un Cristo che però è diverso rispetto a quello ovviamente della tradizione ebraico-cristiana, ma con cui di nuovo stiamo facendo i conti e stiamo instaurando un corpo a corpo. Passo direttamente al paragrafo 6. Ecco un modo, dunque, in cui Heidegger cerca di fuoriuscire, con l'aiuto del dire poetico, dall'impostazione della ontoteologia. Emerge in queste indicazioni, spesso alquanto criptiche, il carattere estremamente ambizioso del suo tentativo, perché Heidegger mira non solamente a confrontarsi con il Dio della metafisica greco-cristiana, attingendo un'esperienza diversa del divino, anche grazie alle suggestioni di Hölderlin, all'approfondimento dei pensatori preplatonici, eccetera, ma soprattutto intende cogliere la possibilità di farsi coinvolgere in una nuova dimensione, nella quale il riferimento al sacro risulta funzionale alla caratterizzazione dell'evento dell'essere. Come mostrano adeguatamente i Beiträge sua filosofia, la figura dell'ultimo Dio, ripeto, traduzione hölderliniana del Cristo, è introdotta per indicare quella svolta verso una nuova manifestazione dell'essere su cui l'uomo non può nulla, ma che può solamente preparare, come abbiamo ascoltato anche da Hölderlin stesso. Molti di voi diranno, ma perché dobbiamo inserirci in questo discorso complicato, delicato, con tutte queste ambiguità? Aristotele, in Beta 1, proprio ieri veniva ricordato il terzo libro della Metafisica, in Beta 1 Aristotele dice che l'aporia è come un nodo che dobbiamo avere la pazienza di dipanare. Però un, ritengo, buon allievo di Aristotele, chiedo conforto al professor Berti, Alessandro, detto il grande, Magno, quando si trovò a Gordio e si trovò di fronte a un nodo molto complicato da dover dipanare, si dimenticò di metafisica beta 1 e questo nodo lo tagliò recisamente. Siamo con Aristotele o con Alessandro Magno? Questa ambiguità, cioè, la dobbiamo dipanare con pazienza perché riteniamo che in ciò vi sia effettivamente un compito per la filosofia? Oppure dobbiamo renderci la nostra vita un pochino più agevole, un pochino più facile, un pochino più tranquilla? E magari dare per presupposte certe assunzioni e tagliare così il nodo, vivendo magari meglio, ma forse lasciandoci alle spalle ancora attivi, ancora violenti, presupposti impensati. Lascio a voi la risposta. La mia domanda è semmai questa. Riesce questo tentativo di Heidegger di delineare un nuovo discorso su Dio? O l'ambiguità caratteristica del suo pensiero viene anche in questo caso riconfermata? La mia impressione, il tentativo di risposta che vi sottopongo è che ancora una volta dalle categorie della tradizione filosofica non è possibile liberarsi, neppure chiedendo aiuto ai poeti, anche perché neppure i poeti si possono, che pure cercano il sacro, si possono liberare dalle figure della tradizione ebraico-cristiana. Anche l'espressione ultimo Dio lo dimostra, come abbiamo visto. Anzi, proprio questa espressione, perché fa riferimento a una ultimità che per un verso ha ben precise risonanze escatologiche, per altro verso richiama ancora a una idea di fondamentalità che è specificamente metafisica. Emerge dunque anche nel contesto esaminato l'attestazione del duplice atteggiamento di Heidegger nei confronti del divino e quindi il modo in cui Gott, nochmals, Martin Heidegger questa frase deve essere intesa. Da un lato Heidegger intende rigettare la concezione metafisica criticando nel contempo radicalmente ogni compromissione del cristianesimo con l'impostazione ontoteologica, una sorta di de-ellenizzazione del cristianesimo che guarda caso trovava il suo sviluppo e i suoi autori di riferimento proprio nei primi anni del Novecento, quegli anni in cui Heidegger si formava. E uno degli autori che Heidegger soprattutto leggeva in quegli anni, parlo degli anni 10 e 20, è Franz Overbeck, uno dei grandi teorici e punti di riferimento di questo movimento. Amico di Nietzsche, quello che andò a prendere quando Nietzsche impazzì a Torino baciando i cavalli, eccetera, eccetera. Dall'altro lato, la riflessione di Heidegger è dichiaratamente animata dalla disponibilità all'attesa di un avvento in cui potranno emergere, forse, nuove immagini del divino stesso. A ciò è funzionale anche il riferimento esplicito per il tramite di Hölderlin alla figura di Cristo. Insomma, l'ambiguità di Heidegger è in senso proprio una ambiguità metafisica. E dentro tale cornice di ambiguità può essere compresa fino in fondo, e qui chiudiamo, proprio la frase che Heidegger pronuncia nel suo colloquio con il giapponese. Sta da quello che abbiamo detto. Allora, cosa significa sottolineare il fatto che Herkunft bleibt stets Zukunft, provenire resta sempre avvenire? Non solo tale asserzione può essere letta come l'ammissione di una effettiva provenienza teologica della stessa filosofia ermeneutica, nella misura in cui la stessa ermeneutica si trova di fatto collocata nell'ambito della tradizione cristiana, nonostante tutti gli sforzi che si possono compiere per fare i conti con essa. Non solo questa frase può indicare il fatto che Heidegger qui assume consapevolmente su di sé anche alcuni residui elementi della escatologia cristiana, e in particolare, oserei dire, della riflessione paolina, quella che aveva analizzato nel corso sulla fenomenologia della religione nei primi anni venti, e che si ripresentano, a ben vedere, nella stessa figura dell'ultimo dio dei Beiträge. Soprattutto, l'enigmatica affermazione hegeriana, Herkunft bleibt stets Zukunft, può forse, se viene considerata da un altro punto di vista, può forse chiarire ulteriormente il senso di quella apertura a nuove possibilità che il filosofo tedesco costantemente vuole salvaguardare per il pensiero, con il suo pensiero. Avvenire, infatti, Zukunft, non è il semplice futuro, non va inteso in senso cronologico o biografico, è ciò che è da avvenire, ciò che verrà nel senso di qualche cosa che possiamo aspettarci, qualche cosa che è possibile, aprire nuove possibilità. Questo è ciò che la filosofia, anche la filosofia hegeriana, per certi aspetti cerca di salvaguardare. Se le cose stanno così, il senso di quella affermazione di Unterwegs zur Sprache è propriamente filosofico. Di più, è metafisico. Il fatto che provenire resta sempre avvenire significa che la sfera del divino, alla quale appartengono gli dei greci e il Dio cristiano, nella quale rientrano Dioniso e Cristo, e non solamente ciò da cui proviene l'Occidente, non solo ciò in cui esso stesso si mantiene e resta, ma forse anche ciò che lo aspetta nelle nuove possibilità e nelle nuove forme che assume l'evento. E secondo Heidegger non è possibile uscire da questa tradizione, già che l'evento del quale si resta in attesa non è altro che l'acquisizione della fedeltà stessa alla propria provenienza. Questo è ciò che crede Heidegger. Questo almeno è ciò che Heidegger pensa. Ancora una volta ci ritroviamo nella tana. Ancora una volta, come già veniva teorizzato in Seinem Zeit, l'uomo deve diventare ciò che già sempre è. Non altro, ma ciò che già sempre è. Ancora una volta incontriamo il tragico double bind che caratterizza il pensiero heideggeriano. Emerge di nuovo un circolo, che non è solamente il circolo dell'ermeneutica, ma diventa il circolo del sacro, e che è, ancora di più, la dimora dell'Occidente. Quella dimora che, stando a quello che Heidegger stesso dice, lo stesso Heidegger continua ad abitare. Noi, forse, no.